Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone tradizionaliste, quelle che si sentono custodi di un patrimonio di usi e modi di fare al quale fare affidamento, quelle che se escono dal solco di chi le ha precedute si sentono perse, come un vagone senza binario, quelle che hanno memorizzato ricette, canti, segreti artigianali e ne sono diventate allo stesso tempo testimoni e schiave, quelle un po' nostalgiche, anche se lo negano, quelle con le radici lunghe e la memoria storica allenata. Questo mercoledì 22 aprile è tutto per voi, come è usanza ormai da anni.
Buongiorno, che mercoledì!
Buongiorno Claudio Iampaglia. Sì, era un mercoledì atteso, c'era molta tensione su questa notte.
E invece?
Invece siamo ancora in tregua, diciamo così.
Beh, insomma, siamo dove non lo sappiamo, perché tra un po' leggeremo di due interpretazioni, perché qui i fatti
non si sa più
dove stanno.
No.
Abbastanza interessante, cioè siamo in ostaggio di uno che dice delle cose completamente a caso e tendenzialmente tutte sbagliate. Cioè c'è una ricostruzione delle dichiarazioni di Trump degli ultimi 5 giorni davvero inquietante. Dall'altra parte la faida interna al potere iraniano.
Ah beh sì, c'è anche quella, giusto.
In mezzo Israele e la conquista sempre più ampia dei territori.
Libano.
E del Libano e dei territori. Guarda, ti scrivono, l'enneagramma della radio ti chiamano.
L'enneagramma, bello.
Non lo so, è troppo fine per la mia intelligenza a quest'ora. Vabbè, poi c'è un incredibile, interessante, ne parla solo Avvenire, come spesso succede. Amnesty International ieri ha pubblicato il suo rapporto sui diritti umani ed è un atto d'accusa sempre più alto contro questa nuova era guidata dall'assalto di bulli che governano affidandosi a ideologie razziste e suprematiste. E mica solo da noi, in tutto il mondo.
In tutto il mondo, sì. Tra l'altro invece nelle pagine culturali è pieno di libri che cercano di analizzare questo fenomeno, perché ovviamente colpisce tutti nella sua palese violenza, no? Però poi non se ne esce, cioè se ne parla tanto, però poi di fatto poi guardi e c'è una dichiarazione del bullo e quindi rimaniamo sempre lì?
Eh sì, parla il bullo. Vabbè, facciamo così, cominciamo con calma, senza troppa aspettative, passo dopo passo, iniziamo a leggere le cose interessanti.
Va bene.
Poi passiamo a quelle fastidiose.
Va bene.
Dai.
Tanto si deve fare.
Just go ahead now.
just go ahead now. And if you like to tell me, baby, just go ahead now. And if you wanna buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. That's what I said now. Princess, princess who adore you, just go ahead now. One has diamonds in his pockets, and that's a friend now. This one who wants to buy you rockets ain't in his head now. Marry him or marry me, I'm the winner, let me live, can't you see? I ain't got no future up in the tree, but I know what a pretend lover ought to be. I know what a pretend lover ought to be. Just go ahead now. And if you like to tell me, baby, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me, baby, just go ahead now. And if you like to tell me, baby, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you talk for hours, just go ahead now. If you want to call me, baby, just go ahead now. And if you'd like to tell me, baby, just go ahead now. If you want to buy me flowers, just go ahead now. And if you'd like to talk for hours, just go ahead now. Oh, baby, just go ahead now.
Tempo che non sentivamo gli Spin Doctors.
Eh sì, anche perché non è che poi hanno fatto granché dopo, no?
Sono state delle meteorine anche loro.
Ma un po' fricchettone anche, no?
Non saprei bene.
A me sembra
il loro costume.
Guarda, non li conosco, però dal loro immaginario molto skaters.
Ah, li vedi un po' così, un po' skaters.
Sì, graffiti, graffiti, fanno i graffiti.
Ho capito. Allora, segnalazioni culturali. Questa mattina, leggendo la stampa, ho detto, oh che bello, c'è un articolo su James Joyce, il grande dublinese. In realtà, poi ho letto bene, non è tanto su James Joyce, ma sul fratello di James, che lo ha raggiunto quando era andato a vivere a Trieste per scrivere l'Ulisse. L'aveva raggiunto appunto il fratello, che era un pochino più morigerato. E questo libro è un lavoro, tra l'altro, che coinvolge studiosi anglisti e irlandesisti sia dell'Università di Trieste sia di Bruxelles, fino all'Università di Tulsa nell'Oklahoma. Per mettere insieme questa sorta di biografia che il fratello, in un diario intimo, scrive di James Joyce, solo che è piena di cose piccole, cioè il fatto che aveva paura dei tuoni, si nascondeva sotto il letto, che era un beone, e quindi cioè, questo non porta nulla, secondo me, alla grandezza di James. E allora sono andata alla pagina dopo, dove si parla di Paul McCartney e Un uomo in fuga. Ne scrive tra l'altro l'ottimo Carlo Massarini.
Che scrive, Un uomo in fuga,
perché vabbè, Man on the Run, Band on the Run, adesso ci arriviamo. Ero uno dei Beatles, I had the best job in the world, facevo il miglior lavoro del mondo.
E qui un po' bisogna dargli ragione.
Eh sì. E ora era tutto finito, la domanda era, come si fa? Cosa devo fare per andare avanti? Dobbiamo tornare indietro di 56 anni per immaginarci la scena e il contesto. Il 10 aprile 1970, uno scarno comunicato sui quotidiani inglesi è uno shock per centinaia di milioni di fan in tutto il mondo. Paul lascia i Beatles. Paul e John si erano chiaramente allontanati, ma proprio una rottura, no, insomma, era un risveglio brutale. Avevano aperto tutte le porte, musicali, certo, ma anche culturali, modaiole, filosofiche. Il beat e il rock, la musica indiana e la contemporanea, la meditazione trascendentale e l'LSD, la moda e i comportamenti, l'idea stessa di band. I Beatles avevano creato lo spirito degli anni 60 e ora quello che più di tutti li aveva tenuti insieme e spinti oltre i limiti aveva sciolto la band. I ragazzi erano cresciuti e ognuno in una direzione diversa. Ultimo chiodo nella bara, la diversità di visione sul manager che gli altri tre avevano scelto, un manipolatore che aveva già fottuto i Rolling Stones, Alan Klein. Man on the Run, magnifico film di Morgan Neville, già premio Oscar e Grammy per un altro documentario, 20 Feet from Stardom, sul mondo delle coriste, appunto 7 metri dietro le superstar, è una parabola di come Paul McCartney da Liverpool, 28 anni e un talento smisurato del quale lui stesso fa fatica a rendersi conto, va in cerca della vita dopo i Beatles. Lascia Londra e il music business e va con Linda, sposata un anno prima, la bimba di lei e la loro appena nata, a vivere in una fattoria in Scozia. Mull of Kintyre è una lingua di terra verso l'oceano e lì Paul, invece di farsi venire un camion di mobili e una squadra di operai, fa tutto da solo. Il falegname, il tuttofare, ripara il tetto, cura le pecore e i montoni, un piccolo nucleo familiare che riparte senza certezze ma che è visibilmente felice, completamente staccato dalla vita precedente e che vive con il qui e ora. Il passato non conta e il futuro chissà. Man on the Run, l'uomo in fuga da se stesso e dal mondo, contiene momenti di tenerezza e beatitudine familiare insieme a dubbi e interrogativi esistenziali. Paul riprende a fare musica da polistrumentista qual è, i primi due album con il senso del do it yourself, fare da soli. Poi l'idea di interagire con nuovi musicisti e fare una nuova band, i Wings, incorporando Linda alle tastiere e cori, apporto su cui i critici e fan si accaniranno. C'è la faida con John, lingua tagliente come sempre, che incide How Do You Sleep? Come dormi, facendo quelle silly love songs, quelle canzoncine sceme. Incredibile come due vecchi amici che avevano vissuto a contatto per 15 anni fossero andati in due direzioni opposte. Paul così privato, John così pubblico, quasi un poster vivente. Lui e Yoko con i suoi dischi frutto della terapia Primal Scream, i Bad In per la pace e Imagine. E poi i suoi legami con la sinistra rivoluzionaria americana e i guai con l'amministrazione Nixon. Paul spiega con grande onestà perché aveva lasciato a John quel ruolo. Era molto più bravo di me a scrivere quel tipo di canzoni. Io non lo so fare. Avevamo lo stesso punto di vista, ma lui lo sapeva esprimere. Io no, ma fortunatamente, prima che fosse assassinato, abbiamo fatto pace. Spesso a New York andavamo a casa sua e di Yoko e parlavamo. L'altra cosa che gli era mancata era proprio quel confronto continuo sul nuovo materiale. Aveva dimostrato che ce l'aveva fatta, gli davano del pazzo, lui che all'inizio mandava una lettera ai college inglesi chiedendo se potevano venire a suonare da loro. Girava in bus con tutta la famiglia e invece, dopo 7 album, uno dei quali Band on the Run, e tour negli Stati Uniti, i Wings erano diventati una delle band di maggiore incasso e popolarità negli anni 70. E allora, con la logica ferrea di chi poteva finalmente rilassarsi e tornare a suonare le canzoni dei Beatles, cosa evitata nei primi anni, li scioglie. Missione compiuta. C'era vita dopo i Beatles e c'è ancora adesso, in tour a 84 anni e un nuovo album nel quale la voce ormai fragile canta dei ragazzi di Dungeon Lane, riprendendo quello spunto che doveva essere il tema di Sgt. Pepper's, i ricordi di infanzia della sua città. Ora sì che ha senso. E questo è l'articolo di Carlo Massarini oggi sulla stampa su Paul McCartney e la sua avventura dopo i Beatles.
E questa è?
Band on the Run.
Thank you. stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no
tre canzoni in una.
Hai visto? Siamo riusciti a concentrare così lo spirito di una nuova vita di Paul McCartney in una sola canzone. Continuiamo. Dalla Repubblica di oggi c'è un'intervista di Raffaella De Santis alla scrittrice spagnola Beatriz Serrano, autrice del libro Lo scontento, che in Italia è uscito per Einaudi Stile Libero. Scrive Raffaella De Santis: la fotografia dei millennial ha un umorismo affilato. Nel romanzo d'esordio di Beatriz Serrano, scrittrice spagnola, c'è una giovane protagonista inquieta, insoddisfatta e imbottita di pillole per dormire e non pensare. Marisa ha 32 anni, una bella casa, un lavoro manageriale in un'agenzia pubblicitaria, un amico con cui fa sesso abbastanza regolarmente. Potrebbe stare bene, ma niente della sua vita le sembra autentico e lei ci ironizza su con leggera e irresistibile spietatezza. Il tempo fuori dall'ufficio lo passa per lo più da sola. L'ansia, che la prende al petto e non la molla, l'ha soprannominata Berto. In Spagna Lo scontento, pubblicato nel 2023, è stato un bestseller e ora arriva in Italia per Einaudi Stile Libero. Essere scontenti per i trentenni, dice Serrano, non significa essere arrabbiati, semmai annoiati. Di certo questi, descritti nel libro con toni da commedia, non sono gli edonisti disperati del romanzo cult Meno di Zero di Bret Easton Ellis, né i irrequieti esploratori di esperienze come il giovane Holden di Salinger. I millennial dello scontento ridono della loro vita ridotta a performance e sognano la fuga. Dice Serrano: ero circondata da amici molto infelici, trentenni con buone carriere ma insoddisfatti. Molti di loro prendevano farmaci. È vero, gli affitti erano folli, gli stipendi bassi, ma non bastava a spiegare quello stato d'anima. Allora ho cominciato a pensare di dare vita a un personaggio ossessionato dalla domanda: è tutto qui? La vita sarà sempre così? Non è una depressione, ma una noia generale, quella che i francesi chiamano ennui, una malinconia, un malcontento, appunto, un disturbo non clinico, un tipo di umore molto letterario. Mi hanno molto influenzata le teorie di Erwin Goffman e il suo La vita quotidiana come rappresentazione. Con i social il teatro è entrato negli spazi intimi, ormai siamo sempre in scena, passiamo il tempo a cercare di compiacere un audience composta da nostra madre, dai nostri amici, dal nostro capo. Dopo il Covid, molte persone, tra cui un buon numero di giovani, hanno lasciato il lavoro, perché per la prima volta abbiamo avuto il tempo di fermarci a pensare. Non sapevamo che ci sarebbe successo, se saremmo morti. Abbiamo visto la nostra fragilità e ci siamo domandati se la vita che avevamo prima ci piaceva. In Spagna circolavano video di gente che tornava al lavoro e piangeva. Se piangi andando al lavoro, qualcosa non va. Non devi essere Freud per capirlo. Le nuove generazioni hanno imparato la lezione, che non bisogna identificarsi con il lavoro, perché è solo una parte della vita, ma non è la vita. E questa è un'intervista di Raffaella De Santis su Repubblica alla scrittrice Beatriz Serrano. Il romanzo si intitola Lo scontento ed esce in Italia per Einaudi Stile Libero.
Ma sai che mi interessa?
Ah sì? La vita non ridotta...
No, mi è piaciuto l'inizio, l'incipit, mi sembra, dell'articolo, poi magari incensa un libro, chi lo sa, però lo aprirei volentieri.
Sì, anch'io.
Mi ha fatto pensare a questa cosa. On my way.
You said I should be glad you forgive me. You know this lie would convince me. But now they don't anymore. Cause you call me when you feel out alone. But you're in need out of smoke. Yeah, I see through your little game. Yourself, 'cause I know I hear you. No, 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 no. With every word you say. No, 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 no. With every game you play. No, 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 no. And every time I keep in my head down. So if you excuse me, I'll be on my way. You call me to hear me say it's not mystery. As you've been told that our chemistry. Yeah. You see it's gone. Fuck it. 'Cause
yourself, 'cause I know I hear you. No, 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 no. For me to find in another room, and you keep making me believe that it's only the, but I haven't seen you miss me. You have to believe me.
Bello questo pezzo, mi piace molto.
Allora, lei si chiama Marie Sarah, lo dico così perché è francese, ho scoperto. Francese. Sì, pensavo fosse inglese, invece è francese.
Chissà che tipo di ragazza è.
È un tipo di ragazza.
Interessante, perché oggi sul Domani Jennifer Guerra scrive appunto che tipo di ragazza sei e perché siamo catalogate. No, mi è venuto in mente perché prima l'ho scritto un ascoltatore parlava di enneagramma, no? Perché quando le mie dediche sono dedicate sempre a un tipo, no? Di persona, e c'è questa teoria per cui esistono questi 9 tipi di persona, e in qualche modo si rifà questo articolo. Nel suo libro del 1928 Economics and Fashion, Paul Nistrom dedica un intero capitolo alla standardizzazione dell'abbigliamento. Il sistema delle taglie era nato durante la guerra civile, quando l'esercito americano aveva dovuto fare fronte a una produzione rapidissima di un'ingente quantità di uniformi. Ma Nistrom segnala anche un'altra forma di standardizzazione che si stava diffondendo all'epoca: la classificazione delle personalità delle clienti. Si parte da 3 tipi: la drammatica, alta, dignitosa e signorile; la ingenua, bassa o di media altezza, carnagione da chiara a media, espressione vivace e allegra; e l'atletica, spalle larghe, vigorosa e attiva. La catena di grandi magazzini di Los Angeles, Bullocks, ne individuava addirittura 6: la romantica, la statuaria, l'artistica, la pittoresca, la moderna e la convenzionale, ciascuna associato ad accessori e capi di abbigliamento. La classificazione, scrive Nistrom, piace molto alle donne, che finalmente si sentono soddisfatte nelle loro necessità fisiche e mentale. Le rassicura: tutti i loro desideri sono già previsti da una figura esperta che a colpo d'occhio sa che la romantica vorrà un parasole per passeggiare nel parco, mentre la statuaria preferirà un ventaglio di piume per i suoi giochi di seduzione. Nella cultura digitale di oggi, secondo Aesthetics Wiki, un'enciclopedia collaborativa sulle sottoculture di internet, esistono 1017 diverse aesthetics. Si va dalle più note come quella goth o quella kawaii a quelle più strane come Christian Girl Autumn per le appassionate di pumpkin spice latte, camicie a quadretti e collane con crocifissi, o lobotomy chic per chi adotta l'aria catatonica di una donna internata in un istituto psichiatrico. Come osserva Valentina Tanni nel libro Exit Reality, uscito per Nero, non sono delle vere e proprie estetiche come quelle che si studiano nel corso di filosofia, ma la ricerca di un'atmosfera, di uno stato d'animo, quando non addirittura l'espressione di una visione del mondo. Si parla appunto di previsione dei nostri desideri, che è una forma di moneta di scambio del capitalismo, della sorveglianza. Il vantaggio: non dover pensare più a tante cose, né a cosa mettersi per andare in ufficio, né alla propria libertà.
Pensa che vantaggio, non dover pensare a cosa mettersi per andare in ufficio.
Ma neanche alla propria libertà.
Un tempo si cantava quante deviazioni hai, adesso quante aesthetics hai.
È vero, magari.
Quante aesthetics hai nel tuo armadio, tu, Cinzia?
Ma direi sempre le stesse dalle medie.
Però sempre a righe anche.
Anche sempre a righe. Sono le 6:29, passiamo alla linea, alla prima edizione del giornale radio questa mattina, a cura di Alessandra Tommasi e Martina Stefanoni. Noi torniamo tra poco con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain.
But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
Hai visto che evoluzione la giornata di ieri? Siamo arrivati che eravamo completamente fradici per le secchiate d'acqua, soprattutto tu che eri in moto, al pomeriggio di sole, di caldo, ventoso, con le nuvole che si muovono.
Mi
di
piaceva molto
in Irlanda
questa
ieri.
Pazza primavera.
Questa pazza primavera, veramente. E sentiamo che cosa ci attende oggi, e lo ne parliamo insieme a Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti. Oggi sarà una giornata di graduale miglioramento. Partiamo con una mattinata con nuvolosità irregolare, ultime gocce di pioggia soprattutto sulle prealpi e la fascia pedemontana, ma che andranno esaurendosi. Via via avremo schiarite soleggiate a partire dalla pianura, che diverranno poi più ampie nel pomeriggio e sera, fino ad avere cieli ovunque sereni o poco nuvolosi. Oggi le temperature minime da 9 a 12 gradi, mentre le massime attese da 16 a 19 gradi, quindi un lieve calo rispetto a ieri. E sulla pianura abbiamo ancora a tratti un po' di vento da est, ma che andrà esaurendosi nel corso della mattinata. Domani invece sarà una giornata di bel tempo, anche venerdì saranno entrambe giornate di bel tempo su tutta la regione, con temperature in aumento.
Vedi questa pazza primavera.
Anche lui dice temperature in aumento, perché io dico agli ascoltatori e ascoltatrici, fularino, una robettina stamattina, se uscite presto, perché un paio di gradi in meno ci sono.
Il prudente, io
sì, un brividino veniva.
Sì, è vero. Grazie mille Simone Scapin, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
E allora, sai io che cosa ti dico per salutare Scapin, ma soprattutto per definire un po' quello che
l'atmosfera,
sta succedendo, l'atmosfera di queste trattative, che ci sono, non ci sono, vado io, vai tu.
Vado a Islamabad, resto a Washington.
E chi mi manda?
Should I stay or should I go?
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest me.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Trouble. If I stay.
me debo io che dar me. Cioè, allora, me lo dite dove devo andare o no?
Beh, sicuramente i dipendenti pubblici se ne vanno, hanno deciso tra le due cose, should I go. Comuni, nei prossimi 7 anni in uscita un dipendente su 2, scrive il Sole 24 Ore. Negli enti locali, entro 7 anni, tra pensionamenti e uscite volontarie, potranno dire addio al posto di lavoro in comune 145.000 persone, il 46% degli organici attuali. In particolare, le dimissioni, più che raddoppiate in 7 anni, c'è cioè un più 114%, hanno ormai superato le uscite per pensionamento. Nessuno vuole più lavorare nei comuni, come mai?
Chissà. Forse sono pagati poco?
Forse.
Forse è un lavoro sbatti più di quello che sembra? Chi lo sa? Trasporto pubblico locale, fondi in ritardo, ira delle regioni, pagina 5 del manifesto. Il governo Meloni non si accontenta di tagliare i finanziamenti al trasporto pubblico locale, li stanzia anche in enorme ritardo, mettendo in difficoltà le regioni che sono sul piede di guerra. Quest'anno il Fondo Nazionale TPL è stato definanziato per altri 75 milioni di euro. Tagli trasversali che hanno penalizzato la Lombardia, il Lazio, il Veneto, l'Emilia-Romagna, la Liguria. Soldi che servono a sostenere bus, tram, metropolitane, treni regionali, ma che evidentemente non sono la priorità del ministro delle Infrastrutture Salvini, che si sa l'unica sua priorità sono li fatti sui. Non solo la legge prevede che il governo eroghi l'80% delle risorse entro il 15 gennaio di ogni anno, ma ad oggi i fondi del 2026 non sono stati ancora allocati. Quindi le regioni cominciano a protestare perché, non avendo i fondi che la legge dice che devono essere allocati, dicono che c'è il rischio interruzione. E quindi questo, diciamo, sono cose molto concrete, molto reali del come non si governa questo paese.
E altri esempi su come non si usano i fondi, forse ci può venire anche da questo appello del presidente dell'autorità anticorruzione. Corruzione più sfuggente, l'ANAC lancia l'allarme sugli appalti senza gara, scrive Rosaria Amato su Repubblica. Un fenomeno sempre più insidioso e sfuggente. La corruzione, afferma il presidente dell'ANAC Giuseppe Busia, distrugge risorse, vanifica l'impegno, minaccia la sicurezza e talvolta uccide le persone. E intanto corrode lentamente le fondamenta stesse della convivenza civile. Per l'ultima relazione annuale del suo mandato, che scade nel settembre di quest'anno, la prima nella storia dell'autorità nazionale anticorruzione, che vede la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Busia sceglie anche un'immagine artistica citando l'allegoria del cattivo governo di Ambrogio Lorenzetti. Dice: è desolante quando l'interesse privato soffoca il bene comune. Città in rovina, campagne devastate, paura dilagante. Succede oggi come allora. Busia ricorda i dati sulla crescita della distrazione dei fondi UE in rialzo del 35%, i pericolosi vuoti di tutela emersi a causa dell'abrogazione dell'abuso d'ufficio, la forte opacità dei contratti pubblici, dove gli affidamenti diretti per le forniture di beni e di servizi hanno quasi raggiunto il 95% delle acquisizioni totali. Eppure, sottolinea, l'esperienza mostra che chi viene scelto senza concorrenza non sempre è il più rapido, raramente è il migliore. Dietro la prassi degli affidamenti diretti, accusa, si annidano sovente sprechi, opportunismo, frazionamenti artificiosi e talvolta perfino infiltrazioni criminali.
CPR taglia le grandi opere, il governo assedia la Toscana. Una lettera non per chiedere un parere, ma solo per comunicare al presidente della regione toscana, Eugenio Giani, la decisione irrevocabile assunta dal governo, scrive Walter Rizzo da Firenze, pagina 8 di Domani. Il centro di permanenza e rimpatrio per migranti, il CPR in Toscana, si farà, che piaccia o no alla regione. Punto. Comunicazione diretta al Ministero degli Interni e si farà nel borgo storico di Pallerone, nel comune di Aulla, in Lunigiana. Tralasciando la scelta del luogo davvero un po' che sembra davvero un po' senza senso, infelice, scrive Rizzo, il CPR però è solo l'ultimo anello di una catena, una decina di leggi regionali impugnate davanti alla Corte Costituzionale, gli sbarchi dei migranti concentrati nei porti di Livorno e di Marina di Massa, ristori per il rigassificatore ancorato a Piombino che non sono mai arrivati, la nave che non si sa se e quando salperà, soldi per progetti strategici tagliati, sono solo alcuni dei capitoli di una sorta di guerra sotterranea che il governo sembra stia conducendo contro la Toscana, una regione che ha avuto il torto di resistere agli assalti dell'invincibile armata della destra, condotti prima dalla passionaria della Lega all'europarlamentare Susanna Ceccardi e quindi dall'ex sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, entrambi pesantemente sconfitti. Insomma, il governo, questa la sostiene domani, si vendica con la Toscana tagliando i progetti e imponendo cose sul territorio che evidentemente non vorrebbero. Basta, passiamo all'Italia anche dopo, direi.
Sì, 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 passiamo alla politica. Primo passiamo brano, però.
Un brano?
Dai.
Facciamo qui?
Qui.
Here. Qui è dove state.
Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved. Too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete for too long. Well, here's my pride and here's my shame. Here's the trophy that bears my name. Here's all the mistakes I made for too long. Here's the answers I never gave. Substance that I crave all along. Well, here's my vision, here's my aim, here's my address and the ones I blame. While you're sitting taking names, I just want to belong. Here's my lonely serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved before you gone. And here's my pride, and here's my shame. Here's a trophy that bears my name. Here's all the mistakes I made for too long. And here's the answers I never gave. Here's the calls I should have made. Here's the substance that I crave all along.
Diciamo che oggi abbiamo fatto due classici della Cinzapoli,
cioè,
un clescettino
e un Mumford and Sons.
E un Mumford and Sons.
Comunque adesso
ogni
si
tanto
balla.
Bisogna anche premiarla questa autrice.
Adesso si balla.
Niente brasileiro. Balliamo?
Si parla di ballo, se non altro. arbitri ad hoc e software manipolati, la Federdanza truccava le gare.
No, pure la Federdanza.
Anche la Federdanza, Claudio.
No, vabbè, ma proprio, ma che paese siamo?
Sì. Leggo dal Corriere della Sera, 30 anni vissuti pericolosamente. Costituita come federazione nel 1996, fin dal primo vagito, la Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali non si è fatta mancare nulla. Tre commissari straordinari, un presidente radiato, una ventina di dirigenti squalificati, procuratori rimossi per aver indagato troppo a fondo, querele contro querele che hanno reso irrespirabile l'atmosfera nelle gare e nei circoli di balli di coppia, artistici sul palo e sulla corda, discipline amatissime dal milione di praticanti italiani. L'ultimo atto il più grave, la procura di Roma, il PM Stefano Opilio, ha messo sotto inchiesta la presidente Laura Lunetta e il dirigente Ferruccio Galvagno, ex presidente che era stato radiato e poi graziato per gli stessi reati in passato, ipotizzando atti fraudolenti volti ad alterare i risultati delle competizioni sportive, incluse le gare dei campionati assoluti tenutisi a Riccione tra il 19 e il 22 febbraio 2026. Tecnologia nuova di zecca, obiettivo antico secondo gli investigatori, fare vincere ballerini accasati in scuole amiche per attirare in queste il maggior numero possibile di clienti disposti a pagare sia per le lezioni che per gli stage, con buona pace dei tecnici bravi esclusi dal sistema. E a proposito del vertice, Laura Lunetta, l'unica donna alla guida della di una federazione sportiva in tutta Italia, la ballerina biologa che vigila sulla parità, dice: io non mi autosospendo, insomma sembra che sia un po' finita nel gorgo. 54 anni, ha un curriculum da far impallidire tutti i suoi colleghi maschi, insomma vedremo le indagini che cosa dicono.
Su tutti i quotidiani c'è il caso, l'altro caso che diciamo più trattato sempre con quel mistero pruriginoso che dà veramente fastidio, dei calciatori, le escort.
Ma mi piace molto la faccenda, a me piace tutta la faccenda dei palloncini con dentro il gas esilarante.
Sì, il protossido di chissà che cosa. Vabbè, insomma, tutti a caccia di chi sono, di che squadre sono, in che locali andavano, eccetera, eccetera. Ma non è questa l'inchiesta vera che ci interessa. L'inchiesta vera è questa: il calcio aggira il decreto dignità, azzardo primo sponsor in Serie A, su pagina 10 di Avvenire. La Lazio ha siglato un accordo con Polymarket, la piattaforma dove si punta anche sugli attacchi missilistici. Polymarket, rinomato Prediction, che non ha la concessione in Italia e quindi non sarebbe nemmeno autorizzato, ma ci si può scommettere lo stesso, come grazie ai VPN, il Virtual Private Network. Scommesse per tutti i gusti su Polymarket, risultati gare sportive fino al prossimo attacco missilistico all'Iran. Da un trampiano forse, ma di sicuro da un moralizzatore di ferro del calcio, quale si autoproclama, cioè il patron della Lazio, senatore del centrodestra Claudio Lotito, che ha scelto come sponsor per le maglie della Lazio questa eminenza grigissima del sistema scommesse. Accordo da 22 milioni di dollari, più o meno quello che entrerà anche nelle casse dei cugini della Roma, che sono sponsorizzati da Eurobet Live, con tanto di sponsor del pupone. Anche lo scudetto delle sponsorizzazioni da betting se lo aggiudica però l'Inter, la capolista, società del presidente Marotta, ha siglato quinquennale con Betsson, 27 milioni di euro. Sono siti di informazioni sulle scommesse, dicono i legali delle società di Serie A, che non utilizzano il betting main sponsor, e questo in base al decreto dignità del 2018 non ne vieta l'esposizione sulle maglie di gioco. Ma quel decreto, visto il sensibile aumento delle scommesse, anche legali delle ludopatie, dal governo precedente quanto da quello attuale, è ritenuto inefficace, quindi in lunga e sofferta revisione. Intanto il gioco online arriva a 100 miliardi di euro, offerta la raccolta record nel 2025. Insomma, si scommette su tutto, la scommessa è ormai a disposizione anche dei bambini online, eppure qua il calcio evidentemente.
E veniamo adesso all'altra faccenda, quella che insomma domani il Fatto Quotidiano, insomma molti quotidiani stanno seguendo, fatture false, soldi all'estero, il caso Bari, le piste dell'inchiesta sui servizi e Del Deo è Giuseppe Del Deo, ex numero 2 dei servizi segreti interni e poi del DIS. Esistono società estere che fanno capo a Del Deo o ai proprietari delle presunte ditte amiche o a personaggi della loro cerchia? L'inchiesta dei PM Capitolini vuole rispondere a queste e altre domande, provando anche a capire se all'interno dei servizi qualcuno proteggesse il suo 007 di maggiore spicco. Ciò che di certo è emerso dalle prime ricostruzioni investigative è che, come è ormai noto, Del Deo si servisse di una cricca, i neri, i cosiddetti neri di Del Deo, fedelissimi, su cui i magistrati sono sulle tracce e di cui, in base agli atti, l'ex numero 2 dell'ASI si avvaleva per utilizzare banche dati in uso all'agenzia per fini non istituzionali. In base a quanto appreso da Domani, infatti, a sottoscrivere materialmente i contratti con le società amiche e attive nel campo della cybersicurezza non sarebbe stato l'ex numero 2 dell'ASI, cioè Del Deo. Eppure, rivelano le carte, era proprio Del Deo a negoziare con i fornitori le condizioni economiche di alcuni rapporti stabiliti dall'agenzia. Tradotto, per i PM era lui, il funzionario al vertice dei servizi, a decidere.
Il ROS indaga anche su un progetto di una holding che avrebbe fatto, diciamo, l'insieme delle aziende di intercettazione che poi servono i diversi apparati dello Stato. Lo raccontano Marco Lillo e Valeria Pacelli a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Sono tutti Innocenzi, Saladino, amici di Crosetto quando era presidente degli industriali delle armi e non ancora ministro, che brigavano e forcavano con i soldi di Cassa Depositi e Prestiti, peraltro con anche i loro figli all'interno dappertutto, figli di generali, figli del ministro, figli di quei, figli di là, per fare una holding unica che poi però non arrivò a compimento e il ROS sta indagando dei carabinieri pure su questa connessione.
C'è poi un interrogativo. Cateno De Luca, mister 2x1000, grazie ai patronati, nato in Sicilia, in provincia di Messina. Stiamo parlando di Cateno De Luca, 54 anni, deputato regionale, sindaco di Taormina, che sogna di diventare presidente della regione. De Luca ha fatto il pieno del 2x1000 grazie alla scelta in dichiarazione dei redditi dei cittadini. Solo in Sicilia ben 17.957 dichiarazioni dei redditi. È stato scelto il suo partito per il 2x1000. Il suo partito si chiama Sud Chiama Nord. Per rendere bene l'idea della forza economica di Sud Chiama Nord, basti pensare che in Sicilia il partito più scelto dagli italiani per il 2x1000 è stato il PD, con circa 22.000 scelte valide. Eppure negli ultimi 4 anni, sia in Calabria che a Monza Brianza Sud Chiama Nord ha preso sonore batoste, così come alle europee, numero da prefisso telefonico. E com'è stato possibile allora questo miracolo?
Come è stato possibile?
Perché danno tutti il 2x1000 a Cateno De Luca?
Perché F-35, spesi 11,8 miliardi, costi triplicati rispetto al preventivo, la stampa, l'analisi della Corte dei Conti sul programma dei cacciabombardieri, i ritardi hanno causato all'Italia un significativo aumento di oneri. Insomma, è certificato nero su bianco, dal 98 al 2025 l'Italia ha speso quasi 12 miliardi per il programma, cioè il triplo di quanto era stato annunciato e preventivato. Guardate che queste bugie su questi cacciabombardieri sono incredibilmente drammatiche e forti, perché sono trasversali, vanno dal governo di centrosinistra a quelli di destra. L'ultimo bugiardo, non abbiamo timore di essere smentiti perché lo dice la Corte dei Conti, non noi, è Crosetto, che giusto pochi mesi fa aveva detto proprio sullo stesso quotidiano La Stampa che il programma non è vero che era in ritardo, non è vero che costava troppo, anzi adesso ne abbiamo comprati degli altri. Ne finanziamo di più perché guadagniamo di più, adesso il motivo è quello. Cioè noi abbiamo la fabbrica che assembla gli F-35 che doveva dare 10.000 posti di lavoro, secondo il governo ne dà 1.500, in realtà in provincia di Novara, e niente, è una costruzione perenne di menzogne la questione degli F-35. Amen.
Sono arrivate le 6.58, restituiamo la linea Martina Stefanoni e Alessandra Tommasi per i titoli principali delle notizie di oggi. Noi torniamo tra poco invece e continuiamo sui quotidiani. Presto, presto!
le notizie appena sveglie.
.04 di mercoledì 22 aprile, rieccoci con Presto Presto e i titoli dei quotidiani
italiani. Tante aperture
italiane.
Diverse, da sì. Cosa iniziamo?
Iniziamo dall'Italia, Claudio. La Stampa titola Governo pasticcio, migranti, scontro sul premio agli avvocati per le espulsioni, Meloni insiste, correttivi ma la norma resta, il Quirinale è pronto a dare il via libera alla legge solo in contemporanea a un nuovo decreto per modificare il testo.
Sì, non sappiamo se in realtà il Quirinale è d'accordo, questa è una quello
è
che una, vorrebbe la destra, come
una,
ieri,
sì, la
ieri abbiamo un po' anticipata questa storia negli approfondimenti. Il Fatto Quotidiano va all'attacco, incartati sull'ennesima legge scritta coi piedi, governo contro il colle, il disegno legge sicurezza passa così, poi si cambia, è un altro decreto, Meloni difende i soldi agli avvocati per gli autorimpatri e umilia il Parlamento, Salvini poi attacca Mattarella.
I giornali della destra ne hanno una lettura insomma invece più insomma, politica e positiva, ovviamente. Meloni avanti con i rimpatri, su emergenza sicurezza, correttivi al decreto dopo i rilievi del colle, ma il governo non molla, nessun pasticcio, la norma resta. La Verità ci va giù piano, la Meloni rimpatria a Mattarella, il governo tira dritto sul decreto che non piace al colle, mentre il Foglio titola la caduta del l'impero romanesco, assediato in politica interna e in politica estera, colpito sulle banche, azzoppato in economia, sgridato anche dal Quirinale, un mese dopo la sconfitta del referendum, più che un Meloni bis è nato un Meloni boh.
La sintesi è fatta da Avvenire in prima pagina col titolo Piano in sicurezza, oggi la fiducia sul primo decreto, intanto il governo ne prepara un altro per rimediare, un decreto per disinnescare un altro decreto e l'acrobazia messa in campo dal governo per sanare il pasticcio sul disegno legge sicurezza e limare la norma sui compensi agli avvocati che concludono procedure di rimpatrio per i migranti loro assistiti. Il nuovo testo estende il premio anche ai dei mediatori, alle associazioni, garantendolo anche nel caso in cui il rimpatrio non si concretizza, cioè erga omnes, come dice la legge. Intanto il provvedimento originario avanza, oggi si vota la fiducia, venerdì dovrebbe arrivare l'approvazione finale, Meloni difende la misura, opposizioni sugli scudi, Schlein parla di pasticcio, Conte di incapacità plateale, intanto scoppia il caso delle stanze dei rimpatri, secondo la denuncia di Libera, sono luoghi opachi allestiti in 50 questure per trattenere le persone in situazioni di irregolarità amministrativa fino al volo di rientro.
Nella sua analisi in prima pagina della Stampa, Flavia Perina parla di falsa ripartenza del centrodestra e quell'ossessione chiamata sicurezza. Ma l'idea di un'eterna emergenza sicurezza da affrontare pugnale tra i denti può pagare ancora a destra? È la domanda che la maggioranza dovrebbe porsi dopo l'esito surreale del quinto decreto sicurezza, che oggi vedrà il governo impegnato a cancellare con una mano ciò che aveva scritto pochi giorni fa con l'altra. Per mesi la maggioranza si è incagliata su ogni dettaglio del testo in una girandola di proposte avanzate e ritirate. perché in conflitto con altre norme o al limite della costituzionalità o affondate da fatti di cronaca come l'omicidio di Rogoredo. Il testo è arrivato nell'aula del Senato senza relatore perché si è fatto e disfatto su ogni dettaglio del pacchetto, sul fermo preventivo senza limiti, sullo scudo legale assoluto per gli agenti, sulle cauzioni a carico di chi organizza manifestazioni, sull'uso dell'esercito in funzioni di ordine pubblico. La difficoltà evidente è stata quella di produrre nuovi segnali di intransigenza e fermezza dopo aver esplorato con i quattro precedenti decreti sicurezza ogni angolo dell'universo securitario, dai rave, primo decreto sicurezza, alla caccia planetaria agli scafisti, decreto Cutro, dalle baby gang e il decreto Caivano ai 14 nuovi reati introdotti dal decreto nel 2025. E dunque la domanda iniziale ha un suo senso: questa eterna emergenza sicurezza, valorizzata in ogni intervento, ogni trasmissione televisiva, può essere davvero la risposta giusta per l'ultimo anno di legislatura, o è soltanto la comfort zone dove il centrodestra trova riparo in un momento di confusione e incertezza?
Il Sole 24 Ore: per l'Italia il deficit del 2025 resta al 3,1%, la notifica di Eurostat arriverà oggi alle ore 11 e l'Italia uscirà solo nel 2027, forse, dalla procedura UE per deficit eccessivo.
E nel frattempo, mentre...
Altri quotidiani che titolano invece mentre l'economia crolla sugli insulti di Mosca a Meloni.
Repubblica: da Mosca insulti in TV a Meloni. Il conduttore Filo Putin accusa la premier di aver tradito gli USA, solidarietà bipartisan, e Roma convoca l'ambasciatore russo.
Corriere della Sera: Mosca insulti shock in TV a Meloni, l'attacco in italiano del conduttore Soloviev.
Domani Meloni, una traditrice fascista, Mosca difende Trump e insulta.
Il Messaggero: insulti dalla TV russa a Meloni. Il Messaggero ci dà anche una traccia. Nel mirino l'intesa con Kiev sui droni, perché sapete che Meloni si è fatta trovare settimana scorsa con Zelensky a fare un drone deal, così l'hanno chiamato, per produrre i droni ucraini anche in Italia.
E anche Libero: viene avanti Cremlino, lo sgherro di Putin insulta la Meloni.
Forse la lettura politica più semplice e dritta la fa Massimo Franco. L'attacco russo sul Corriere della Sera: l'attacco russo alla premier con la sua virulenta volgarità è una medaglia per il governo italiano, permette a Giorgia Meloni di velare il pasticcio del decreto sicurezza, da correggere in estremis, ha detto il Soloviev, ha detto questa Meloni carogna fascista e così via, è accusata di tradimento verso i propri elettori e pure verso Donald Trump, un accostamento sospetto che cerca di coprire goffamente l'ostilità russa per il sostegno dell'Italia e dell'Europa all'Ucraina, e insieme conferma l'asse tra Washington e Mosca contro l'Unione Europea. Fa emergere una solidarietà trasversale verso Meloni anche dai partiti filo Putin come la Lega e i 5 Stelle, e poi ovviamente anche da Elly Schlein, insomma, povera Giorgia, insultata anche malamente da questo signore.
Nel frattempo avvengono altre cose, ad esempio sabato sarà il 25 aprile e ci sono alcune questioni su questa ricorrenza. Resistenza: il ministro taglia i contributi per i memoriali, scrive Repubblica Marco Bettazzi. Scure del Dicastero della Cultura: da 2,5 a 1,8 milioni per enti da Barzabotto a Fossoli, e il PD protesta. De Maria dice è inaccettabile. Altra questione legata al 25 aprile è una dichiarazione di La Russa: omaggio per il 25 aprile anche ai caduti di Salò. La Russa ha un nuovo caso, scrive Giovanna Vitale, sempre su Repubblica. Il presidente del Senato torna sulle celebrazioni accendendo la polemica e dice: commemorerei non solo i partigiani, ma dice appunto anche i caduti.
Sì, belle anche le frasi di Fratoianni e Conte, che dicono, lo dice da sempre, il solito discorotto.
Altra questione: diffida al governo degli eredi Mattei e denunciano Eni per due quadri, due Morandi. Sulla Stampa: Ilario Lombardo, il nipote Pietro ha inviato una lettera a Palazzo Chigi con la sorella Rosi, chiede indietro appunto questi quadri, ma insomma la questione principale è che non usi il cognome Mattei per il piano, lei è distante dalle scelte di mio zio.
Il Giorno: Iran USA, niente negoziati ma Trump estende la tregua. Il Primo Quotidiano, che apre sull'affare internazionale: Khamenei dice non andremo al tavolo di Islamabad e Vance sospende la partenza per il Pakistan.
Su domani si parla di, allora, di Trump, post a raffica, telefonate ai media e follie, così Trump sabota i negoziati di pace, scrive Mattia Ferraresi. Lo scorso fine settimana, mentre i mediatori pakistani lavoravano per tenere in vita il filo del dialogo, il presidente ha fatto quello che i suoi consiglieri assicuravano che non avrebbe fatto: si è messo a postare e rispondere alle telefonate di giornalisti. Ha dichiarato che l'Iran aveva già accettato tutte le richieste americane sulla rinuncia all'arricchimento, l'apertura di Hormuz. Nulla di tutto questo corrispondeva alla verità e il danno è stato immediato. Apparire deboli davanti ai propri concittadini è un rischio che i negoziatori iraniani non possono permettersi. E Trump non riesce a smettere di parlare della possibilità di un accordo, lo racconta ai cronisti, annuncia sviluppi di cui non si è mai discusso, contraddice i suoi funzionari in tempo reale. Insomma, si contraddice in continuazione.
Amnesty denuncia i leader, guerre, abusi e impunità. Non è solo un rapporto sui diritti umani, scrive Nello Scavo, pagina 14 di Avvenire, ma è una nuova era guidata dall'assalto al multilateralismo, al diritto internazionale ai diritti umani da parte dei bulli che governano affidandosi a ideologie razziste e suprematiste. Quello di Amnesty per il 2026 è un prontuario delle tragedie che verranno: guerre, repressioni, persecuzioni religiose, attacchi alla giustizia internazionale, smantellamento delle garanzie sociali, da Gaza all'Ucraina, dal Congo alla Libia, e non solo violazioni, c'è un filo che lega conflitti, repressioni e complicità delle leadership predatorie. Il problema sono le leadership.
E a proposito di leadership predatorie, il manifesto ha come titolo "Macchia di colonia", uccisi con due colpi alla testa, i coloni assaltano il villaggio palestinese di Al-Mughayr, e ammazzano un bambino e un giovane uomo. Poche ore prima avevano investito un sedicenne, Israele non li ferma, le aggressioni in Cisgiordania servono alla pulizia etnica. Sono arrivate le 7.14, è il momento di passare la linea ad Alessandro Braga per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Presto presto torna dopo il giornale radio.